Allora, eravamo arrivati al problema del giuramento della sala della pallacorda. È un momento utopico. Siamo nel luglio del 1789, 9 luglio dell'89, c'è un giuramento. I deputati del terzo stato si ammuttinano, si rifiutano di riunirsi insieme agli altri rappresentanti del primo e del secondo stato nella sala destinata a ciò, cioè agli stati generali da parte di Luigi XVI, e rivendicano il primato del terzo stato, perché dal punto di vista numerico, della consistenza, il terzo stato rappresenta tutta la nazione, il 98% della nazione. Perciò dicono i deputati del terzo stato: noi non dobbiamo stare a trattare con quelli del primo e del secondo stato, perché noi siamo la nazione ed eventualmente siamo noi che possiamo fare a meno di voi e non viceversa. Siccome comunque non è possibile arrivare a nessuna forma di compromesso utile al terzo stato, noi ci riuniamo tra noi e elaboreremo una costituzione. Il dilemma della volta scorsa, vi ricordate, era: ma perché un re nel pieno delle sue funzioni, che è padrone e dovrebbe essere padrone dell'assemblea degli stati generali, non ha sciolto questa assemblea illegale che ha occupato illegalmente una sala che è di Versailles, quindi è del sovrano assolutista? E insomma, le risposte le abbiamo già date e hanno a che vedere con l'opportunità politica, con il progetto che aveva Luigi XVI, che non era un progetto di conferma dei privilegi nobiliari. Abbiamo detto appunto la paura forse di una reazione popolare. Non credo che si possa parlare di una paura che avesse Luigi XVI che la sua guardia potesse tradirlo. No, non eravamo ancora a questo punto, ma in seguito le cose potrebbero cambiare e l'esercito potrebbe rivolgere le armi contro il sovrano. Però l'aspetto secondo me più importante che dobbiamo ricordarci è questo, e cioè che questa situazione, questa condizione di autorizzazione che Luigi XVI dà a che i lavori nella sala della pallacorda possano continuare, sembrerebbe essere provvisoria. Quando cambieranno le condizioni di contesto e di contorno, Luigi XVI potrà tranquillamente decidere di sciogliere l'assemblea. In fondo il destino dei lavori dell'assemblea costituente è nelle mani di Luigi XVI e quindi è legato alle sue sensazioni, alle sue emozioni, alle sue valutazioni del vantaggio, dello svantaggio, dei rischi o delle opportunità che si possono generare con questi lavori. Storicamente noi non possiamo entrare nella mente di Luigi XVI, possiamo soltanto giudicare quello che è successo. Ha deciso per il momento di non toccare quell'assemblea che pure gli aveva disubbidito, e dopo varie titubanze Luigi XVI è un re indeciso, quindi non ha neanche lui probabilmente le idee chiare, non ha sicuramente contezza di quello che può significare questo genere di atteggiamento di disubbidienza, di ammutinamento. Comunque invita i rappresentanti del primo stato e del secondo stato a raggiungere i rappresentanti del terzo stato e contribuire all'elaborazione della Costituzione. Quindi vuol dire che lui vuole la Costituzione e che la accetta? No, vuol dire che sta prendendo tempo, vuol dire che sta aspettando, vuol dire che vuole calmare le acque. Il tempo rema a suo favore. Ci sono grandi entusiasmi all'inizio, poi passata una settimana, due settimane o un mese, le cose possono cambiare. Il raffronto che abbiamo fatto la volta scorsa con una protesta studentesca può essere chiaro. Un conto è fare un colpo di mano e prendere una scuola e occuparla, e c'è grande entusiasmo, sì, il primo giorno, e il secondo giorno eppure, e il terzo ancora, sì, e il 50° giorno c'è ancora lo stesso entusiasmo, o la gente è stanca e se ne vuole tornare a casa. Ecco, nel momento in cui ci sono elementi esterni, disattenzione, disaffezione, caduta di tensione, il sovrano può chiudere il circuito rivoluzionario facilmente. Non penso che Luigi XVI potesse concepire che il suo potere fosse limitato da una Costituzione. E comunque invitare i rappresentanti del primo stato, del secondo stato, ad aggiungersi agli altri deputati del terzo stato lì nella sala della pallacorda ha sicuramente un significato. Andate là anche voi, che se questi ci combinano la Costituzione, perlomeno voi potete limitarla, potete renderla inoffensiva o quasi inoffensiva. Non credo che volesse mai arrivare all'approvazione, ma se anche avesse dovuto per varie circostanze approvarla, magari approvarla temporaneamente fino a quando le cose non si fossero risolte, però il fatto che a dibattere insieme al terzo stato ci fossero anche i rappresentanti dei ceti privilegiati poteva contribuire di molto a temperare le richieste, le aspettative e, diciamo, diciamo, le regole di questa costituzione che doveva poi valere per il sovrano stesso. Sempre tenendo presente che una parte della nobiltà dice: che cosa vi aspettavate? Avete tirato troppo la corda? E questi a un certo punto hanno reagito. E in fondo non hanno neanche torto, perché ci sono gli illuministi in mezzo ai nobili. E anche il clero, c'è una parte del clero che in fondo simpatizza per il popolo. Il popolo soffre, noi che siamo il clero lo sappiamo benissimo. Per cui anche all'interno di ogni ordine ci sono varie posizioni e alcuni assumono delle posizioni molto più dialoganti. Con questo si può dire che il clero è a favore della democrazia, ma neanche per idea. Cioè, la democrazia è una parola bruttissima in quella fase storica. Neanche in America l'hanno fatta. Sì, andava bene per suscitare la partecipazione e per dire agli schiavi neri di combattere insieme ai coloni americani per la libertà. Però poi, quando la libertà l'hanno ottenuta, gli schiavi neri sono tornati a fare gli schiavi neri, insomma, ecco. Quindi va bene come slogan per suscitare partecipazione, ma non può andar bene poi nell'applicazione pratica, per cui anche il clero più illuminato, anche i nobili più illuminati potranno pensare a una qualche forma di partecipazione, di temperamento del sistema, ma non possono mai pensare che i contadini analfabeti possano votare e che il loro voto valga tanto quanto il loro. Impossibile. Questa non è una loro visione. Questo ci fa capire anche una cosa: che rivoluzionari si è tutti quando si lotta contro qualcosa, ma quando poi bisogna costruire una cosa specifica ci si divide con grande facilità. Infatti lo vedremo. A volte i rivoluzionari sono compatti quando devono lottare contro. Quando devono costruire una cosa precisa, invece, si dividono, perché uno vuole costruire il futuro della Francia in una certa maniera e un altro in un'altra maniera, che in fondo era una cosa che diceva anche un intellettuale studioso che noi abbiamo visto quest'anno. Chi è che diceva esattamente questo? Machiavelli, che diceva: è facile essere uniti contro, anzi qualunque proposta di riforma tende a suscitare la rivolta delle persone. Essere contro è facile, essere a favore di qualcosa è molto difficile, perché bisogna immaginare il futuro. Intanto manchiamo di immaginazione, non abbiamo la capacità di vedere il futuro. Se anche lo vediamo evanescente e debole, per cui non è come averlo provato e sperimentato. E poi soprattutto immaginare il futuro significa far emergere le diversità. È facile dire non ci va bene questo, ma poi quando dobbiamo dire quello che ci va bene, a me va bene una cosa, a te ne va bene un'altra, e abbiamo tanti progetti diversi, perciò metterli insieme e temperarli è molto complesso. Siamo al 9 luglio 1789. Questa assemblea è diventata Assemblea Nazionale Costituente. Perché nazionale? Perché il terzo stato è la nazione, dicono loro. Se invece senti Luigi XVI, ti direbbe che la nazione è lui. L'État c'est moi, lo Stato sono io. Invece il terzo Stato dice: siamo noi la nazione, perché siamo noi la stragrande maggioranza dei francesi. E gli aristocratici direbbero: no, lo Stato siamo noi, perché noi siamo quelli che detengono la maggior parte delle terre, siamo noi che storicamente abbiamo creato questo paese quando eravamo cavalieri nel Medioevo, quindi ci dovete tutto. Ecco, vedete che ognuno può rivendicare il fatto di valere di più. Dire lo Stato sono io, sì, da un punto di vista numerico hanno ragione, ma chi è che detiene la ricchezza? La nobiltà. E la nobiltà può dire, e il clero lo stesso: no, noi siamo la coscienza cristiana di questa nazione, siamo noi la nazione, senza di noi questa nazione non esisterebbe. Insomma, sono slogan, è facile che ognuno possa ripetere questo slogan, non dico con pari dignità e con pari grado di verità, ma comunque può convincersi di valere di più all'interno della nazione. Quindi gli imprenditori oggi dicono: lo Stato siamo noi. Chi è che dà lavoro? Siamo noi. Volete crescere, volete benessere, e siamo noi le persone che dovete ascoltare. I politici dicono la stessa cosa: ma i politici siamo noi, siamo noi che prendiamo le decisioni, e quindi fidatevi di noi. E il popolo dice: ma popolo siamo noi, ci vessate con le tasse, con gli autovelox. Cosa dice la Costituzione? La sovranità del popolo, ascoltate noi. Cioè ognuno ha ragione dal suo punto di vista, più o meno come nell'età della Rivoluzione Francese. Ecco, in queste immagini, che pure avevamo già visto, questa rappresenta ancora gli Stati Generali nel momento in cui si poteva credere che ci fosse una condivisione delle regole per le votazioni. Però l'aspetto interessante è notare come, mentre il clero si presenta abbigliato con i suoi paramenti sacri, con i suoi vestiti ufficiali molto sgargianti, come si vedono i nobili che sono qui in alta uniforme, che vengono rappresentati con abiti, con stoffe di foggia molto raffinata, il terzo stato si trova qui invece seduto al centro. Che cosa notate del vestito, dell'abbigliamento del terzo stato? Sono tutti vestiti di nero. È un'imposizione di Luigi XVI. Il terzo stato rappresenta la classe dei lavoratori, il popolo cosiddetto. Ebbene, i lavoratori non possono gareggiare, non possono far sfoggio di ricchezza competendo nelle apparenze, nella forma, con aristocratici. Beh, con il clero non si compete perché loro hanno i loro vestiti, però il punto è che uno del terzo stato non può essere vestito con dei vestiti più eleganti, più raffinati, più costosi rispetto a un nobile. È un'imposizione. Voi non siete nobili, vestitevi di nero. Però abbiamo detto che dentro il terzo stato, tra i deputati del terzo stato, ci sono molti che sono ricchissimi. Ricchi tanto quanto un nobile, soltanto che la ricchezza l'hanno fatta lavorando, mentre i nobili l'hanno ereditata oppure l'hanno assemblata attraverso matrimoni convenienti. Quindi c'è una ricchezza sporca che contamina e una ricchezza invece nobile, antica e pulita. E allora anche questo è un aspetto che ha infastidito molto. I deputati del terzo stato si sentono trattati come un corpo separato, inferiore, che deve rimanere al suo posto. Sono piccoli dettagli, ma fastidiosi, perché tu vedi uno che è nobile, che non ha mai lavorato un giorno in vita sua, e lui ha dei diritti che tu non hai, per esempio appunto quello di competere in magnificenza. Non è cosa da poco. Provate a immaginare se a un veglione di Capodanno un certo gruppo di ragazze potesse andare vestita sgargiante e le altre dovessero andare vestite con un sacco delle patate, per forza. Chiaramente verrebbe fuori il putiferio, perché appunto ciascuna deve essere libera di competere con l'altra o comunque di presentarsi come ritiene importante e utile. Quindi questo aspetto sicuramente desta fastidio e indispone i deputati del terzo stato. Allora, la palla corda, questo è Jacques-Louis David, che rappresenta in chiave neoclassica, cioè eroica. Il neoclassicismo è lo stile artistico dell'età della rivoluzione, poi ancora meglio dell'età di Napoleone Bonaparte. E allora, vedete, c'è grande solennità, rappresenta questa sala, vedete, piuttosto angusta, non certo magnificente come l'altra. In fondo era una palestra come quella riservata agli Stati Generali, in cui si vedono i rappresentanti del terzo stato, i quali appunto sono qua e giurano solennemente che non si scioglieranno fino a quando non avranno dato al paese una costituzione. Rimane poi da vedere se il sovrano l'accetterà. Loro intanto la fanno, la scrivono, per dire, no? È un atto di coraggio, perché intimidazioni, violenze, metodi bruschi per poter venire a capo di questa assemblea sicuramente potevano essere utilizzati, ma i deputati del terzo stato eroicamente e solennemente giurano appunto che arriveranno fino in fondo. Rimane da vedere appunto se glielo permetteranno. Quindi tutto il quadro dà questo senso di grandiosità, di forza e soprattutto di solennità. Cioè, siamo in un momento della svolta storica. Qua si vedono appunto anche delle figure che palesemente non appartengono al mondo del terzo stato. Per esempio qui abbiamo una persona che chiaramente proviene dal mondo del clero. È qualcuno che si è aggiunto a loro spontaneamente. Poi gli altri si aggiungeranno sotto invito pressante del sovrano. Ma qualcuno dice: hanno ragione loro e noi ci uniamo a loro. Ecco, per dire che c'è una parte, non dico rivoluzionaria, ma perlomeno riformista, pesantemente riformista, anche nel clero e nella nobiltà. Arriviamo a questo punto a parlare della seconda rivoluzione. La prima l'abbiamo appena vista. È una rivoluzione dei deputati del terzo stato avvenuta in quel di Versailles. Pochi giorni dopo scoppia una seconda rivolta, il cui significato è dipendente dalla prima. Si salda con la precedente. È quella che darà il nome alla rivoluzione francese, o più che il nome, darà la data della rivoluzione francese. Qual è questa data? Il 14 luglio 1789. Che cosa è successo in quella data? La famosa presa della Bastiglia. Che cos'è la Bastiglia? La Bastiglia era una fortezza simbolo dell'assolutismo regio dei sovrani francesi, in cui venivano detenuti prigionieri politici. Per molto tempo si è detto e ripetuto che l'assalto del popolo parigino, badate, non dei deputati di Versailles, quelli sono a Versailles, nella sala della Palla Corda, ma del popolo di Parigi. E a Parigi chi è che protesta? Essenzialmente i sans-culotti. Sans-culotti, come dice la parola, sono coloro che non vestono le culotte. E le culotte sono quei pantaloncini al ginocchio che si abbinavano, come ci mostra anche la statua di Carlo Goldoni a Venezia, calzettoni di seta che arrivano fino al ginocchio, coloratissimi, scarpino col tacco per l'uomo, e poi queste culotte, questi pantaloncini che arrivano al ginocchio e si congiungono con i calzettoni. I sans-culotti sono persone che non indossano le culotte e quindi indossano dei pantaloni normali, che rappresentano l'abbigliamento della borghesia. Ma che borghesia è? È la borghesia della città di Parigi. So che oggi a Parigi vivono le elite dell'attuale aristocrazia finanziaria ed economica, per cui se hai un attico a Parigi sei arrivato al pinnacolo del successo. Ma all'epoca Parigi è una città affollata di popolani, per cui sono le persone bottegai, panettieri, operai, disoccupati. Questa è la gente che abita a Parigi, il che non vuol dire che non ci siano anche persone nobili, eccetera, però il grosso della popolazione è fatto di piccoli borghesi, chiamiamoli così. Ci sono contadini a Parigi, i contadini stanno in campagna. campagna, capisci? Quindi devi pensare che siamo ancora in un'era agricola in cui la gran parte della popolazione, l'80% della popolazione, dico un valore così un po' approssimativo, risiede nei villaggi perché lavora la terra. Parigi non è ancora diventata quella specie di mostro che è oggi, una città che è tentacolare, che dà ospitalità a milioni e milioni di persone. È molto molto più limitata. Vivono in città le persone che fanno dei lavori non legati alla terra, quindi dal parrucchiere al panettiere al macellaio. Ci sono tanti lavori, ma anche magari stratificati, alcuni più ricchi, altri meno ricchi, ma non c'è terra da coltivare a Parigi. La terra da coltivare è fuori della città di Parigi. Questo è importante perché la seconda rivoluzione viene fatta da sansculotti, cioè da cittadini di condizione sociale medio-bassa. E i deputati del terzo stato a Versailles di che condizione sociale erano? Borghesi di estrazione sociale medio-alta. Medio-alta. Potevi avere i grandi manifatturieri per i quali lavoravano decine e decine di lavoratori salariati, oppure potevi avere notai, avvocati, banchieri, persone comunque insomma di livello. A Parigi il 14 luglio è il popolo. Ma quale popolo? Il popolo cittadino. Perché dico questo? Perché c'è ancora una differenza non soltanto tra i deputati del terzo stato e i sansculotti, sono due cose diverse. Sansculotti è il macellaio, è il venditore di rose all'angolo della strada. E invece il deputato, abbiamo detto che è il banchiere, sono due specie diverse. Stessa specie umana, ma due razze diverse. Ok, completamente diverse. Per abitudini, per stile di vita, per tenore di vita, per mentalità, per valori, per ideologia, completamente diversi. Però sono accomunati nel fatto di essere tutti popolo terzo stato. Il contadino è un'altra razza ancora. Perché? Perché vive nei villaggi, non viene in città. Quando viene in città si sente un pesce fuor d'acqua, è abituato alle zolle di terra, molto spesso è analfabeta. Facile che chi vive in città invece un minimo sappia sbrigarsela. Il mondo della campagna è fuori completamente. In città ci sono i caffè. Il contadino va al caffè, non scherziamo, il contadino vive nel villaggio, un posto che è separato. Ancora oggi esiste una certa qual differenza tra città e campagna, e siamo in un'epoca in cui c'è la televisione da 100 anni, la radio da più di 100 anni, il cinema, internet, lo smartphone, per cui teoricamente ogni luogo è uguale a un altro. Eppure ancora oggi uno che vive in campagna non è uguale a uno che vive in città. I protagonisti della seconda rivoluzione sono sansculotti, cioè sono gente di città. Ne sa poco, ma sempre di più rispetto ai contadini. I contadini sono quasi un altro paese, quasi un altro paese. Si è detto appunto che i sansculotti hanno dato l'assalto alla Bastiglia per liberare i prigionieri politici. D'altro canto era il carcere in cui chiunque si permetteva di criticare anche velatamente la politica del sovrano veniva rinchiuso. Però poi si è constatato, affinando la ricerca storica, che in realtà la fortezza della Bastiglia, non ricordo più se ospitasse pochissimi o quasi nessun prigioniero in quel momento, cioè Luigi XVI in quel momento non perseguitava nessuno, probabilmente anche per la debolezza del suo regno o per il fatto che erano 160 anni, 170 anni che non si convocavano gli stati generali e che ormai si era così fortemente instaurato l'assolutismo che non c'era più bisogno. Di solito è all'inizio di un regime che c'è dissidenza, poi quando questo regime è consolidato per molto tempo o da molto tempo non è più necessario. Quindi in effetti non possono essere andati là. L'hanno attaccata perché era un simbolo, ma vale la pena di fare tutta questa fatica per spalancare le porte di una prigione dove non c'è nessuno? Una spiegazione plausibile è che la gente cercasse armi. Armi per fare cosa? Questa è la domanda che noi dobbiamo porci. E perché la gente è in armi? Non arrivano buone notizie da Versailles? Buonissime, ottime. E cioè i deputati del terzo stato si sono fatti sentire. Queste notizie arrivano, la stampa c'è, per cui i messaggeri hanno fatto il loro mestiere. Perché prendere le armi adesso che le cose vanno bene? E che il re ha detto, va bene, visto che volete una costituzione, facciamo. Che senso ha? E devo dire che tra l'altro questo stupore che noi possiamo avere è lo stesso di Luigi XVI. Cioè quando lo informano che Parigi è in ribellione, in rivolta, che è stata presa la Bastiglia, rimane sconcertato perché non si capisce il collegamento tra i due fenomeni. Qui siamo dentro l'interpretazione storica. Perché la ribellione a Parigi quando le cose a Versailles sembravano aver preso la piega giusta? Vostro contributo, grazie. Capite l'incongruenza logica? Sarebbe un po' come dire che il governo, avendo sentito le proteste di un partito politico che rappresenta la volontà popolare, accetti di discutere delle proposte di riforma a vantaggio del popolo. Che fa il popolo? Occupa le piazze d'Italia. Perché, scusami? Cioè, appena stato fatto un passo nella direzione giusta, non sembrerebbe aver senso? Eventualmente prima, ma non dopo. Dai, sai, è difficile difficile che qualunque azione governativa possa essere fatta nell'arco di poche ore. Ok, allora, la rivoluzione come rinforzo positivo. Il fatto appunto che si sia insediata una costituente, assemblea nazionale costituente, è importante, ma si teme che i lavori procedano troppo lentamente, che siano troppo timidi, quindi questa rivolta popolare potrebbe essere una conferma positiva del fatto che il popolo è vigile, segue con apprensione i lavori della costituente e che non si lascerà turlupinare perché appunto si pretendono dei risultati in tempi brevi. Ok, questa è un'interpretazione plausibile, mi pare che abbia un senso. Quindi il popolo minuto batte un colpo. Ricordatevi voi deputati del terzo stato che siete là a rappresentare tutto il popolo e non solo gli interessi dello strato medio alto del terzo stato, e quindi questa rivolta, più che essere un messaggio al re secondo l'interpretazione precedente, per cui il re deve sapere che non deve osare ostacolare e che i lavori devono andare avanti velocemente, diventa un messaggio ai costituenti, i quali appunto nello stendere la costituzione abbiano ben presente che il popolo non accetterà una costituzione che privilegia solo alcuni di loro lasciando gli altri nella condizione preesistente. Anche questa mi sembra un'interpretazione plausibile. Altra interpretazione: sì, però il tempismo non sembra adeguato, perché mettere in difficoltà il re adesso che il re si è convinto ad ascoltare le esigenze popolari? Addirittura vi ricordate che tanti nei cahiers de doléances avevano scritto costituzione, la costituzione la stanno facendo, sembra sbagliato il tempismo. Però scusami, ritorniamo un po' a quello che ha detto la tua compagna, perché se temono che diventerà un brodo lungo che non arriverà mai a niente, sostanzialmente la ribellione è un messaggio dato affinché i lavori vengano rapidamente a una soluzione, no, a completamento. Capisci? Potrebbe essere in questo senso. Non vedo una lettura diversa rispetto a quella che ha fatto la tua compagna, cioè il popolo si ribella per dare un segno di esistenza e di vigilanza sui lavori della Costituzione. C'è qualcos'altro che potrebbe essere? Che abbia funzionato nel senso di dimostrare al resto della Francia che il popolo unito può paralizzare un paese e fare massa critica esercitando un potere reale sulla monarchia. È vero che la monarchia ha l'esercito, ha la guardia e può quindi reprimere, disperdere, come ha fatto per molti decenni. Però è vero anche il contrario, che se il popolo compattamente, consapevolmente si ribella, le guardie sono sempre infinitamente meno in numero rispetto al popolo. Il problema è quello di riuscire a suscitare un coinvolgimento e che la gente rimanga compatta. Se questo è possibile, il paese può essere paralizzato e allora sì, si può conseguire un risultato. Questo sicuramente è un effetto. Cioè, io direi un altro aspetto: la rivolta di Parigi sembra appunto essere un controllo, io direi, tanto diretto verso i deputati del terzo stato affinché i lavori proseguano, ma tenendo presente le esigenze del popolo della città di Parigi, ed eventualmente il popolo della città di Parigi rappresenta tutte le altre città della Francia, ecco. Ma contemporaneamente anche questa corsa alle armi significa non appagarsi delle buone chiacchiere di Luigi XVI, che ha detto va bene, ve la lascio fare questa costituzione, perché si sa di essere prigionieri degli umori del momento. Nel momento in cui il sovrano dovesse intravedere la possibilità di una debolezza, di una crepa, potrebbe appunto disperdere, chiudere il circuito rivoluzionario e ritornare all'assolutismo, come d'altro canto sarebbe sicuramente la sua ideologia. Invece le armi non gli consentiranno questo. Insomma, il popolo di Parigi vuole costituire una propria guardia armata di cittadini, una guardia civica. In sostanza, il re ha la sua guardia con i suoi soldati a lui fedeli, e i deputati del terzo stato non hanno nessun esercito, e invece adesso ce l'avranno. È l'esercito dei parigini che tiene in ostaggio la città, e se il re dovesse assumere qualche misura contro la costituzione, potrebbe facilmente dislocarsi da Parigi a Versailles ed eventualmente ingaggiare una battaglia contro i fedeli del re. Questo schema si è già verificato in qualche parte d'Europa in passato, e non può questo esempio non pesare nella mente di chi fa la rivoluzione. Dov'è che si è assistita a una guerra civile? Esercito del popolo contro l'esercito del re. In Inghilterra, quando? Nel 1642-49, nell'età di Cromwell. In quel caso abbiamo visto che il re pretendeva l'imposizione dell'assolutismo, il Parlamento non ci stava. Nel momento in cui non c'è stata la possibilità di comporre queste due istanze, il Parlamento ha reclutato un esercito e ha combattuto contro l'esercito fedele al re. I lealisti contro i parlamentari. E il risultato è stata la vittoria dei parlamentari. Pesa un po' questo esempio. L'idea che quando si vuole affermare un principio, principio non è sufficiente affermarlo a parole. Bisogna affermarlo non necessariamente combattendo, ma essendo pronti a combattere. Questo è stata anche la rivoluzione americana. Si è chiesto l'applicazione di un principio che era quello in base al quale non è possibile chiedere una tassazione senza che ci sia qualcuno che rappresenti gli interessi di una popolazione. E quindi la tassazione sì, può essere accettata quando però si siano ascoltate anche le esigenze di chi viene tassato, essere integrati nel gioco. Ma nel momento in cui non viene recepito questa istanza liberale, allora ci vuole un esercito, altrimenti i principi da soli non bastano. Il che ritorna un po' al tema del dispotismo illuminato. Le chiacchiere non bastano, i buoni principi non bastano, è necessaria anche la coercizione e la forza, perlomeno minacciata. L'idea romana si vis pacem parabellum, se vuoi la pace prepara la guerra. Se ti sanno privo di un esercito, prima o poi troverai qualcuno che ti vorrà attaccare. Se invece hai un esercito pronto a combattere, non ti attacca nessuno, perché hanno paura della risposta. È anche il principio della guerra fredda, se ci pensate. C'è una potenza che ha la bomba atomica, se non ce n'è un'altra che ce l'ha altrettanto pronta da sganciare, quella che ha la bomba atomica può fare quello che vuole. È il principio dell'equilibrio, per cui se c'è qualcuno che ha degli armamenti superiori agli altri, bisogna che ci sia qualcun altro che li ha, altrimenti quell'uno che detiene quegli armamenti ha al suo servizio il mondo intero. Basta che minacci di sganciare la bomba che ha, mentre gli altri non ce l'hanno, capite? Sulla base di questo c'è stato il proliferare delle armi atomiche. La Russia, l'Unione Sovietica, la Francia, la Gran Bretagna, l'India, la Cina, Israele e vari altri paesi che detengono bombe atomiche, sulla base del principio che non può averla solo uno. È solo la capacità di minacciare gli altri che garantisce la pace. Questa è una delle tante visioni. L'altra visione è che nessuno sia armato, ma sappiamo che una volta che hai inventato un'arma non la puoi disinventare e c'è sempre qualcuno pronto a fabbricarla. Quindi l'assalto alla Bastiglia può avere questo senso. Viene assaltato anche l'Hôtel de Ville. Che cos'è l'Hôtel de Ville? È il municipio, il luogo in cui ha sede il sindaco. Insomma, i parigini si impossessano della città di Parigi. E poi c'è l'effetto contagio, già detto. L'esempio di Parigi viene imitato in tutti i più grandi centri urbani della Francia. Il paese è paralizzato. Si forma una guardia civica. A capo della guardia civica di stanza a Parigi non c'è uno del popolo, ma c'è un nobile. È strano questo? Non è che sia stranissimo, innanzitutto perché l'esercito, da quando il mondo è mondo, è sempre stato guidato dalla nobiltà. Non si è mai visto un contadino, un macellaio, un popolano, sì, a partecipare all'esercito per fare carne da cannone, quello sì, ma che guidasse un esercito è sempre stato un nobile. Sembra impossibile che l'esercito possa essere guidato da un non nobile, così come sembrava impossibile che una donna guidasse un camion. Ok, oggi invece abbiamo la dimostrazione che questo è possibile, che succede e che non c'è niente di strano. Eppure per molto tempo si è ritenuto, tutti ritenevano, comprese le donne, che non sarebbero state capaci di guidare un camion. Invece non è così, il mondo ha scoperto una novità. Ok, il popolo in qualche maniera si affida appunto agli aristocratici. Ma quali aristocratici? Beh, per esempio uno che ha una carriera immacolata alle sue spalle. È un nobile che ha prestato servizio in America nella guerra della rivoluzione americana dei coloni contro la madrepatria. Si chiama Joseph de Lafayette. È un nobile, è un aristocratico, ma un aristocratico che ha idee illuministe e che sicuramente parteggia per il terzo stato. Bisogna sempre capire fino a che punto parteggia. Scopriremo poi che De Lafayette ha una visione liberal moderata, cioè lui la vuole la Costituzione, ma non vuole che i poveracci possano votare. Sarebbe un assurdo dal suo punto di vista. Potranno votare le persone colte, ricche, che pagano una certa quantità di tasse. Bisogna che sia cospicua questa quantità di tasse. Vuole insomma passare dalla nobiltà alla ricchezza come criterio per l'accesso alla vita politica. Ma che il re non possa semplicemente comandare, questo gli è chiaro. La Costituzione serve a questo. Il re è soggetto alla legge ed è un cittadino come tutti gli altri. Ha delle funzioni che gli sono riconosciute, ma se viene meno al suo compito ci si può ribellare contro il re. Questo aspetto è importante. Quindi si può dire che è scoppiata la seconda rivoluzione e che c'è la saldatura tra le due rivoluzioni. La rivoluzione dei deputati a Versailles, del terzo stato, la rivoluzione dei sanculotti delle città, con Parigi alla testa di queste città. Questa guardia civica diventa guardia nazionale. Guardia nazionale. È la guardia del popolo delle città, perché notate che gli interessi dei cittadini non sono ancora quelli dei contadini. I contadini hanno i loro problemi, che sono diversi rispetto, per esempio, non so, i cittadini hanno il problema della disoccupazione, ma i contadini no, perché la terra c'è da lavorare. Quindi hanno altri problemi, hanno i problemi delle corvée, hanno i problemi del raccolto che devono versare i nobili, hanno altri problemi, ma non questi. Per cui poi bisogna capire se ci sarà una terza rivoluzione.